Lezione numero 25, seconda parte. Siamo sempre nella giornata di mercoledì 13. Allora, siamo arrivati al punto di definire questa forma di interpretazione che si rende necessaria per approfondire il rapporto tra, diciamo, il nostro intervento di persone rispetto a un testo che non è una persona. Tutto quello che noi troviamo contenuto in questo testo dobbiamo rappresentarlo, a questo punto ci viene detto, no? Il nostro fare serve a rappresentare, a in qualche modo mettere in scena. Questo vale anche per una esecuzione musicale, così come per un'interpretazione teatrale, ma in qualche modo, diciamo, vale per ogni manifestazione artistica, anche se gli esempi che stiamo illustrando hanno a che fare soprattutto con il teatro, come accadeva nel testo fondamentale di Gadamer, Verità e Metodo. Allora, nella rappresentazione di cui sta parlando Figa, noi non ci limitiamo a, sostituire semplicemente con la nostra persona i personaggi. I personaggi di un dramma hanno ovviamente i loro nomi, ma ammesso che siano esistiti, anche qualora fossero esistiti, diciamo, adesso vengono interpretati da chi? Da un attore. Quale attore? Deve cercare di renderli naturalmente nel migliore dei modi, comportandosi, atteggiandosi, recitando nel modo in cui è richiesto naturalmente dal testo. L'attore però non fa semplicemente un'opera di sostituzione, nel senso che deve riprodurre in se stesso, nel proprio comportamento, il comportamento di un'altra persona, che non è lui. Dunque non è un semplice sostituto, non è diciamo un emblema o un simbolo che semplicemente rimanda a qualcuno che non c'è, ma lui stesso che c'è, che è davanti a un pubblico, deve rendere presente in se stesso colui che non c'è, deve in qualche modo fare, compiere delle azioni che rendono in qualche modo presente colui che non c'è. Lo rendono presente, ma non al punto tale da diciamo identificarsi con ciò che sta facendo, con il ruolo che sta recitando, con il personaggio che sta impersonando, appunto, e quindi, come dire, deve riuscire a fare le due cose contemporaneamente, cioè prendere su di sé il comportamento di qualcun altro in modo da renderlo visibile e riconoscibile, in modo da poter dire sì, è lui, e allo stesso tempo, come dire, agire, ma non a titolo personale, non come se fosse lui veramente. Questa è la, diciamo, duplicità, per non dire doppiezza, della rappresentazione. Non consiste semplicemente nel, come dire, mettersi una maschera che mi qualifica in un certo modo. Significa anche agire e quindi riprodurre il comportamento di chi io sto interpretando, ma allo stesso tempo segnalando che quello non sono io, che quello non è il mio comportamento, è il comportamento di un altro. Quindi, in questa duplicità sta il senso della rappresentazione. Figel parla della parodia per far capire, diciamo, in maniera ancora più evidente questo doppio livello, no? E cioè, nella parodia, siamo a pagina 241, seconda metà, diciamo, della pagina, quando qualcuno fa la parodia di qualcun altro o ne fa l'imitazione, pensiamo a Crozza, tanto per capirci. Allora, quando qualcuno fa il verso, fa l'imitazione, prende in giro, fa la parodia di qualcun altro, questo qualcun altro deve essere in qualche modo riconoscibile. Dunque, l'attore si deve comportare come qualcun altro, si deve in questo rendere simile a lui, si deve magari anche truccare, deve imparare a parlare con il suo tono di voce, deve assimilarsi a lui, in modo che l'altro, continua Figel, diventi presente con il suo comportamento, cioè si deve comportare come quell'altro, deve aver colto, diciamo, i tratti salienti e più caratteristici, magari anche più ridicoli, del suo modo di comportarsi, e deve riuscire a riprodurli nel proprio comportamento. Questo, diciamo, sdoppiamento, questa specie di assumere un'identità diversa dalla propria, come? Non semplicemente dichiarandolo, io sono tal dei tali, no, ma comportandosi come costui, assumendo in qualche modo l'aspetto di costui, non è mai tale da farci credere o farci pensare che lui sia effettivamente diventato quell'altra persona. Ci serve solo che, diciamo, la persona che viene presa di mira sia riconoscibile nel comportamento di chi lo sta prendendo in giro. Perché se, come dire, l'imitazione non riesce, se i gesti non sono quelli giusti, se il modo di parlare, insomma, non è così tanto riconoscibile, se in qualche modo l'attore non riesce a rendere presente chi sta prendendo in giro, la sua performance non ottiene l'effetto voluto. È addirittura ridicolo dire o far capire di voler essere qualcuno senza riuscire ad assumerne i panni, senza riuscire in qualche modo a farcelo vedere. Nel momento in cui viceversa questo accade, tutti quanti siamo, come dire, divertiti, siamo stupiti anche dalla capacità camaleontica di qualcuno che riesce in qualche misura ad assumere l'identità di un altro, ma è evidente che questo gioco consiste soprattutto nel porre l'accento su alcuni aspetti o sui tratti comunque dominanti di chi è rappresentato, cioè si fa questo gioco, continua a dire Figal, per consentire una conoscenza più precisa di quanto è rappresentato, cioè per mettere letteralmente il dito nella piaga, cioè per sottolineare gli aspetti che possono risultare più ridicoli o fastidiosi o in qualche misura roboanti di qualcuno, che per questo motivo viene preso in giro. Quindi rappresentare significa mostrare nel proprio comportamento il comportamento di un altro, ovviamente senza identificarsi fino in fondo con l'altro di cui stiamo in qualche modo assumendo le sembianze, i modi, la maniera di parlare, eccetera. Questa definizione viene ulteriormente analizzata da Figal nel corso delle pagine centrali di questo paragrafo, ma io vorrei soprattutto soffermarmi diciamo sull'ultima parte in cui Figal affronta, oltre diciamo alle diverse maniere di cogliere il tratto individuale, il tratto tipico, oltre diciamo alla maniera di mettere in scena questa rappresentazione, coglie l'aspetto diciamo decisivo, che è quello per cui la rappresentazione cambia anche noi stessi, cioè la rappresentazione non è qualcosa di puramente innocuo né per chi in qualche modo viene rappresentato, come abbiamo detto, e quindi viene reso riconoscibile. Si fa una rappresentazione per rendere più chiaro quello che magari tutti più o meno abbiamo notato, ma ecco, lì viene proprio sottolineato, viene messo in luce, come si dice. Ecco, quindi viene messo in risalto, no? Questo vale naturalmente anche non solo al di fuori della parodia, ma a pagina 249 ci dice chiaramente Figal, dalla quarta riga dall'alto, come anche nel caso della lettura è rilevante il testo, che deve essere posto in risalto, traendolo dai segni della partitura, dalle frasi del libro, messe per iscritto e stampate, e deve essere riconosciuto. Il libro esiste anche senza interpretazione, può sopravvivere secoli senza che nessuno si interessi del suo testo. Analogamente si potrebbe ascoltare il brano musicale in forma riprodotta, dalla mattina alla sera. In forma riprodotta vuol dire sotto forma di incisione, di file, quindi non come un'esecuzione che viene prodotta in diretta, ma appunto come registrazione, come riproduzione, senza che si presti la minima attenzione al suo testo. La situazione cambia solo con l'interpretazione, cioè interpretare è una specie di assunzione di responsabilità, come avrebbe detto lo stesso Steiner, per cui, quando noi ci misuriamo concretamente con il testo, che sia un brano musicale, che sia un libro, che sia altro, abbiamo la necessità di rappresentarlo, cioè di cogliere gli aspetti salienti, di studiarlo quindi per capire quali sono le cose più rilevanti che dobbiamo cogliere e in generale dobbiamo misurarci proprio con tutta la sua complessità. Ma come vi dicevo, il punto fondamentale è che la rappresentazione in qualche modo non consiste semplicemente nel mettere in risalto ciò che viene rappresentato, ma produce anche, diciamo, un effetto su di noi. Vedremo in che modo Figal, mi anticipo già in maniera diversa da quello che fa Gadamer, affronta questo punto.